Oggi è il 29 aprile. Quindi facciamo un breve riassunto del mondo dei vettori. Nella lezione della volta scorsa, tanto per ripiazzarci, e poi oggi la dedichiamo al mondo dei layer, che può essere di sicuro interesse, e facciamo un ragionamento quindi che ha a che vedere sia con l'architettura sia con la cosa. Ora, dobbiamo rivotare un autoritratto, perché c'è stato un appello al Tribunale del Plagio e Picano ha preso un cartellino giallo. Non so se tu lo sai sta cosa, Picano, non l'hai seguita. Allora, c'è stato un appello al Tribunale del Plagio che ha fatto notare che lo sfondo del tuo autoritratto è uno sfondo di una artista. Vediamo un poco, di la Julie Meroux. Ora però questa cosa non è risultata durante la conversazione della cosa, per cui queste cose vanno dichiarate con molta forza, quindi abbiamo deciso di darti il cartellino giallo. Non è, voglio dire, non vogliamo fare un casus belli, però immaginate anche delle situazioni più pubbliche in cui noi, questa è una prima di una serie di presentazioni, uno sbaglio del genere non si può fare, è un'entrata a gamba tesa sostanzialmente, quindi è cartellino giallo, ok? Questa è come l'abbiamo fatta, è stata notata, eccetera. Quindi io ho fatto la seguente cosa, dunque vediamo negli autoritratti che cosa ho fatto. È stato interpellato il Tribunale del Plagio, che si è espresso in questi termini. Dove sono gli autoritratti? Non dico. Eh? Più su? No, più giù? Ah no, eccoli qua. Allora, io quella cosa l'ho risolta così, Picano. Ho fatto così. Ho messo questo come autoritratto. Ok? E poi ho detto, il primo autoritratto di Picano è stato squalificato dal Tribunale del Plagio in data 25 aprile 2006. Il Tribunale ha suggerito che Picano svolga un bel approfondimento sul sito dell'artista Julie Meroux e lo spedisca ai partecipanti. Mi sembra che sia la cosa più giusta, perché quest'artista, che diciamo Amedeo ha usato come sfondo della sua immagine, convincendoci tutti, anzi lasciandoci tutti a bocca aperta, ma ci ha lasciato a bocca aperta perché è Julie Meroux.
Il
problema qual è? È che dentro internet bisogna lavorare con una certa, diciamo, attenzione, no? Perché tutti noi pubblichiamo, ma non è che pubblicato la persona non c'è. Allora, il sistema qual è? Innanzitutto dovete andare su Google Image, lo sapete fare? Andate su Google, quando avete problemi, perplessità di questo tipo, ok, mi attacco, mi sa, il mio telefonino, oppure mi attacco il cavo, mi provate ad attaccare il cavo, mi date una mano per favore, e il cavo Ethernet, proviamo, così vi mostriamo queste cose. Cioè, innanzitutto, dato che tutto può anche servire un po' con la mia idea, che serva tutto anche didatticamente, a un certo punto, quando è finito tutta questa storia dell'autoritratto, io nella notte ho pensato, ma mi sembra troppo sofisticata l'immagine di sfondo di... Sì, da una parte io, dall'altra là.
No, dico, connettato.
Ah, sì. Ok. Ok, allora guardate, cioè, ok, vediamo adesso se ci appoggia internet e tutto magari ci viene più facile, solo dovevo attaccare al telefono. Ok, la presa, vediamo se adesso ci becca la...
Ora che sono due attacchi, non so se funzionano entrambi o sono...
Sì, adesso vediamo subito. Sì, è attaccata. Ok. Ok, il primo odore d'arte è questo, giusto? Questa immagine qua di sfondo è l'immagine di Julie Mero. Come ho fatto io a averci questo, come si fa a sanare in questo caso in negativo, in altro caso in positivo? Si fa così, poi evidentemente non, qualcuno lo sa fare, no? Qualcuno lo sa fare, chi non lo sa fare, Picano non lo sa fare? Ok, allora si fa così. Allora, ecco l'immagine, vediamo se per caso questa immagine, se adesso già siamo anche su internet. Sì, benissimo. Allora, guardate. Allora si fa così. Come si fa a sanare un caso di questo tipo o al contrario, di sapere qual è il mondo, perché è molto interessante nel caso specifico sapere il mondo diciamo, dell'artista. Ok. Si va qua. Ok. Questa immagine, dunque dov'era quella di Picano? Era qua, no? Era qua. Ok, era qua, ok, io l'ho messa qua, il primo autoritratto. Questo qua è l'indirizzo immagine, giusto? Vedete? Io ho cliccato sull'immagine, vedete che questo è l'indirizzo di questa immagine? D'accordo, è l'indirizzo internet dell'immagine, lo copio, ok? Poi vado su Google, ok. Vado su Google e vado nella famiglia che si chiama immagini, vedete? Immagini, ok. A questo punto io posso o caricare un'immagine, ok, vedete, o metto l'URL come ho fatto io per semplicità, io ho copiato l'URL dell'immagine, ma potrei anche averla caricata dal mio computer, è la stessa cosa, d'accordo? Mi seguite? Ok. E adesso ecco il responso di internet. Qua. Ha cercato l'immagine che tu gli hai caricato e ti dice questa cosa, ecco l'immagine che ho caricato, ecco immagini visivamente simili, e la prima, eccola qua. Questa è l'immagine che lui ha usato per fondo, senza dichiararlo, ok?
Non sapevo di chi era l'artista, però l'immagine l'ho detto.
Sì, vabbè, ma infatti hai preso un cartellino giallo. Adesso noi abbiamo anche la registrazione audio. Diciamo che non l'abbiamo colto, diciamo così. Infatti, caro Amedeo, io lo so lo scorso anno. Hai visto con che classe sto giocando questa cosa? Non ti voglio colpevolizzare, è un cartellino giallo. Io non l'avevo capito. Però la cosa che io voglio è insegnarvi, non è che voglio, capito? Voglio insegnarvi, questo è il mio compito, è insegnarvi. Siccome noi faremo delle presentazioni pubbliche, anche, tra l'altro, comunque un fatto di professionalità, anche se non ci fosse nessuno, bisogna stare molto attenti su questo problema dell'uso delle fonti, perché come tu, vabbè, chiunque avrebbe capito che la prima immagine di Giulia Cervini, che ovviamente è più esperta di te, no? È anche, diciamo, è architetto, è dottoranda, ha fatto l'assistente per anni, è chiaro, una persona più esperta, no? Ma la differenza qua proprio si misura proprio in questa cosa, che tutti avevamo capito benissimo, ovviamente quella della Fontana era quasi, non c'era quasi il caso di dire, ma soprattutto nel secondo, lei ha detto molto chiaramente qual era il secondo che aveva visto, eccetera, perché il secondo avrebbe voluto. Diciamo che nel tuo caso è rimasta un po' così. Comunque detto questo, è finita qui la questione, eccola qua come si fa il metodo. Quindi attraverso questa cosa, com'è che io ho capito che lei era Julie Mero? Eccola qua, vedi? Ho capito. E quindi, tra l'altro, lei è un artista molto interessante, perché è un artista che lavora sempre su questo mondo espressivo, quindi è proprio una ricchezza, quindi è una ricchezza anche per te conoscerla, capito? Quindi, ti abbiamo dato il nome, c'è la cosa del link della Wikipedia, fai un piccolo, mica deve essere la tesi laurea, un piccolo approfondimento, lo metti sul post e ci mandi l'email. E con questo abbiamo finito i giochi, ok? Siccome abbiamo fatto queste cose, è una cosa educativa e ci serve anche quando lavoriamo poi nei gruppi, nelle cose, eccetera. Il fatto di citare è fondamentale, fondamentale tra voi e anche all'esterno. Ecco perché c'è tutta quella sezione e quindi ci riteniamo apparentemente soddisfatti, ma solo apparentemente soddisfatti, perché c'è un secondo problema. Qual è il secondo problema? Martinelli, tu che sei un giocatore di Go, eh? Non ho capito cosa?
La foto è la mia.
Sì, no, lo so benissimo, non è questo, figurati, lo so benissimo. Qual è il secondo ordine di problema che nasce da questa prima discussione? C'è un secondo ordine di problema, c'è una seconda conseguenza. Questo abbiamo fatto il primo capitolo. Qual è il secondo capitolo? Esattamente, è la classifica falsata. Quindi, comunque sia avvenuto, Picano ha vinto a mani basse, d'accordo? Ha vinto a mani basse, giusto? Questa cosa. Ma vincendo a mani basse, il problema qual è? Che ne so, un altro di voi, Martinelli, Kim, chiunque altro, è stato implicitamente danneggiato da questa questione. E questo è il problema. Oh. Siccome noi siamo... ok. Siccome la metafora mia è quella che un po' abbiamo fatto anche ieri, noi siamo una piccola repubblica indipendente, oppure un piccolo vascello in navigazione, vedetela come volete, forse il vascello in navigazione funziona meglio. Quindi cerchiamo di fare in questo piccolo mondo le cose più regolari possibile. Che sia il ragionamento. Allora, detto ciò, dato che un premio è andato, diciamo così, noi non possiamo fare altro, a mio avviso, che rivotare tutto. No, non ti preoccupare, quello è un altro paio di maniche, no, non fa niente, quello è un'altra cosa. Abbiamo un nuovo premio, io ho portato, non è che voglio rivotare. Io ho un nuovo libro, ho portato, e questa è la mia logica, non è un'altra cosa. Noi adesso rivotiamo, d'accordo, per i seguenti autoritratti, giusto? Allora, Martinelli, e come rivotiamo? Due voti, giusto? Di nuovo? Due voti all'interno di questi. Vabbè, due secondi, dai, soltanto per votare, dai. E così è più equilibrato, dai, un attimo. Ok, dai, tagliatemi i foglietti. Allora, votiamo per due voti, giusto? Di nuovo, tutti quanti... Votiamo per due voti, ok.
Tranne Giulia che è vincitrice.
No, tutti votano di nuovo, perché Giulia aveva votato per Picano, non è che lei non aveva votato.
No, nel senso, non è che Giulia non ha
votato. No, certo, chi ha vinto no, adesso okay. Vi dico chi non ha vinto. Allora, date i foglietti, tagliate i vostri. Okay. Allora, si rivota per Martinelli, giusto? Picano, diciamo, ormai è andato così. Barretta, guardateli. Francesco Risita, Giorgio aveva avuto un premio, giusto? Giuliana, tu avevi avuto un premio. Laura Polli, Gil Kim no perché ha avuto un premio, Salvatore Cirigliano, Saverio Pignanelli, sempre col solito sistema che si può votare anche su di sé, eh? E quello è sempre consentito. Saverio Pignanelli, Savina Leggeri, allora ripeto e riguardateli per l'ultima volta, Savina Leggeri, Saverio Pignanelli, Salvatore Cirignano, Laura Polli, Francesco Risita, Flavio Barretta e Alessandro Martinelli. Due voti distinti, si può votare anche per sé. Procediamo e vediamo chi vince, poi appena avete votato ve ne andate.
Aggiungo una nota tecnica. Aggiungo una nota tecnica che Google Image
sì.
È in grado anche tra gli strumenti avanzati anche di fare ricerche sì, certo. Su immagini coperte o meno da copyright. Cioè si può raffinare la ricerca e chiedere i siti di copyright. Senza copyright
limitato, contenuto o restrittivo, di capire che le immagini effettivamente sono utilizzabili e quanto, quello sì. Ma dicevo, sì, una cosa fuori di grado. Sì. Che vabbè, resta il fatto che comunque è bello, ovviamente, avere anche la scelta, no? Poi c'è un secondo livello, la scelta dell'immagine era perfetta, certo c'è stato un problema
sì.
Vero rispetto al fatto appunto di citare una questione necessaria, dopo Dopodiché la scelta delle immagini a me personalmente piaceva molto rispetto al tema della crisi, eccetera, e anche il modo in cui tu hai inserito la tua autorità su di te, che
era bellissimo. Tu hai fatto un problema tecnico. Un problema tecnico, perché tu avessi saputo questa cosa, tu... Ti spiego anche qual è l'altra conseguenza. È stato un errore, infatti non è che se stiamo a fare chissà che, è un errore, siamo a scuola, ve le insegniamo le cose, è tutto qua. Ma era bello, era piaciuto a tutti tantissimo. Ma immagina un altro livello. Immagina che tu, che domani, la Julie Meroux scopre questa cosa, senza citazione, e si arrabbia con te. Oppure immagina il contrario, immagina che tu adesso farai il post su di lei, monterai il tuo autoritratto, dirai tutta la storia, costruisci una relazione positiva. Questa è la differenza, che se tu sei professionista riesci poi a costruire una relazione positiva. Se invece sei un po' ingenuo, diciamo, tra ingenuo e disattento, è in realtà un rapporto distruttivo, questo è il problema. Buon lavoro ragazzi.
Vi facciamo, definiamo.
Come volete. Allora dai, facciamo io e te, Matteo, così famo prima. Lì dentro c'ho un pochettino di gesso? Sì, forse sì, ok. Ok. Vai rapidamente. Allora, Martinelli. Uno, e Leggeri, uno, controllare, ok, Pignanelli, Martinelli, ok, Leggeri, Martinelli, Martinelli, Polli, Martinelli, Cancellano, Martinelli, ancora Ego del Puro, questo qua, Martinelli, credo, dopo 20 volte che gli è stato detto e spiegato che con l'altro non ha detto il suo nome, questa persona ancora non ha chiarito, da capo, nessun problema, ma comunque scemo più padre che madre, per l'ultima volta Martinelli, Savina e va, Savina va, è chiaro che la Leggeri, Martinelli e Sita, Leggeri, Martinelli, Leggeri, Martinelli, che è l'accoppiata, Giorgi del Popparato, cancellato, però non vale il voto, devo fare, dice molto male, Martinelli, Pignanelli, che poi secondo me è la stessa persona che ha trovato il gruppo di diversi. Martinelli, Pignanelli, vai,
Martinelli. Plebiscito per Martinelli.
Sì. Pignanelli e Polli. Martinelli, mi sa che ce l'hai fatta sto giro, eh? Ok. Allora, Saverio.
Saverio di Pignanelli. Pignanelli e Salvatore.
Pignanelli.
Salvatore. Ok, e Grignano e Leggeri,
Grignano e
Girigliano,
e Girigliano, scusami, e Leggeri, ok,
questo non può cambiare l'esito del voto, no. Ma è comunque Polli e Saverio. Allora, è stato faticoso, però è vero. Ok, va bene, e questo gioco l'abbiamo...
Mentre Mattia gli ha preso 45 euro di
mazzetta. Sì, ha mazzettato.
Non lo volevo dire, ma...
Ha mazzettato di tutto. Ok, ce l'abbiamo fatto. Ok, bene. Allora, nel tuo posto, Amedeo, metti il tuo autoritratto. Fai tutta la storia, fai, capito? Ok. Questo è fatto. Allora, andiamo alla lezione. Vediamo un po'. Sì, si è spento lui? Ok.
Si riprende.
Si riprende. Vai. Sono soddisfatto di questo incidente di percorso. Sono soddisfatto, sì. Cioè, mi sembra che abbia avuto un senso... Cosa? So che Amedeo è andato al MAM. Chi è andato al MAM direttamente? Voi due avete fatto una visita guidata, giusto? Un gruppetto di noi è andato... Mm-hmm. Come è andata questa visita guidata? Andate a Francesco?
Siamo stati con Michela,
sì.
Ci ha fatto vedere anche delle aree nuove che potevamo inserire nel nostro progetto, che sono proprio alla fine dell'osso.
E quella dell'acqua? È stata numerata quella, era numerata, infatti... Sì, quella è un'area particolarmente complessa dove ci sono l'acqua, le piscine, eccetera. Comunque è numerata, perché i ragazzi sono andato con Spano e Manuela, l'ho vista, eccetera. Adesso vi... Quindi, grosso modo, abbiamo 20 giorni di tempo su questa cosa. Ricordami di parlare di quella cosa del gruppo, perché mi sono scordato. Ok? Sì.
Ha detto che con l'altro 10
fai di bene, bene. Quando ce l'avete meditate, vi tenete per voi e poi meditate, io lo metto nel sito a disposizione di tutti e si può fare un download, giusto? Ok, anche se voglio dire a noi ci basta, non sarà un progetto architettonico, però se uno ce l'ha meglio, no? Ci dà un aiuto. Senti, Giuseppe, hai risolto questo index HTML nella tua cosa?
No,
concettualmente, perché scusa, durante l'intervallo fatti aiutare da... ma io se sono andato ieri sera a sto sito sta ancora al servizio Ops. Ho capito. Nella prossima settimana. Ma che ci vuole a fare un FTP?
No, quando ci vediamo nel senso
ci sarà tutto quanto ben... lo so, però attualmente non c'è manco l'index. È una cosa deprimente. Forza, cioè voglio dire, è deprimente, anche perché noi ci stimiamo intellettualmente, ma praticamente questa cosa l'ha fatta, perché non è fatta la presentazione, non sta là, insomma, forza, ho capito. Ok, allora, andiamo alla parte della lezione. Volevo dire a chi può interessare, non è che io faccio in genere la pubblicità alle conferenze, però io so che martedì questo, alle ore... 18 credo, alle ore 18, c'è una conferenza molto interessante di un architetto sui generis che si chiama Francesco Carola, Fabrizio scusatemi, che è un architetto napoletano che lavora in Africa, nel terzo mondo, ma con enorme passione e con la capacità anche di costruire le tecniche, gli strumenti, lui ha inventato dei sistemi particolari per costruire in questa situazione, ed è, non è la classica conferenza, come dire, no? Dell'accademico, così, può aprirvi un mondo, Io non credo ci posso essere perché ho appuntamento, ma se qualcuno ha curiosità intellettuale sicuramente sarà interessante, e lui umanamente è molto interessante anche. È venuto in questi giorni il professor Daniel Comstan, non so se tu hai visto il cartello, avevi notato questa cosa della tua università? Io mi sono scordato di interfacciare la cosa, è stato qua, ha fatto una lezione a un corso, io per una cosa e l'altra, poi avevo un po' perso la cosa. Va bene, allora, veniamo alla... forse appena un pochettino di tenda, per favore. Giuseppe, mi chiudi un po' di tenda, per favore. Allora, siamo entrati, un brevissimo riassunto, qui c'è l'audio, siamo entrati nel mondo dei vettori. E il mondo dei vettori l'abbiamo affrontato di nuovo con la metafora di Leonardo, facendo capire la differenza sostanziale tra il mondo dei vettori e il mondo del bitmap. Sono venute a presenziare al discorso Sabina Leggeri e Giuliana Giorgi. In qualche parola, Sabina, puoi riassumere brevemente alcuni aspetti di questa differenza? Sì. Che come fosse appoggiate, sono soltanto localizzate.
E le entità, secondo me, abbiamo individuate tre, sono la linea, l'origine e il punto, e queste entità possono essere scalate, traslate e deposate.
Qual è alcuni vantaggi, tra virgolette, di questo sistema di codice più evoluto?
Allora, le informazioni sono meno informazioni, per esempio una linea non ha bisogno di tutti che insomma si trasmettano tutti i punti che composta, ma solo gli interlati, quindi c'è una velocità più immediata.
Certo.
E poi diciamo questo sistema può diventare generativo fino ai casi in cui ci sono le equazioni matematiche quindi non è più un sistema rigido, ma
esatto, diciamo, chiaramente noi ne abbiamo parlato per 2 ore e mezza e c'è l'audio della lezione, ma in grandi linee Sabina ha fatto un ottimo riassunto, direi. Forse il punto da sottolineare appena un poco è che c'è in qualche maniera una differenza tra un sistema vettoriale classico che è sì per entità, ma non sono per entità descritte matematicamente, ma sono per entità descritte localizzativamente, cioè il processo della localizzazione, e invece il sistema generativo matematico di tipo Bézier, in cui inserisce effettivamente una curva. In qualche maniera, il sistema vettoriale classico può essere anche pensato come i movimenti che fa un punto, d'accordo? Questi movimenti di questo punto sono legati alle entità a cui questi movimenti fanno parte. Cioè, se quello è un punto, se è una linea ha quel tipo di aspettativa, se è una polinea ha un altro tipo di aspettativa. Ma in qualche maniera il discorso del vettoriale ha da sempre a che vedere, come vedremo poi successivamente ulteriori passaggi, su questa idea in qualche maniera dinamica degli spostamenti, no? È come se la geometria fosse fatta attraverso degli spostamenti di punti, e che in fondo l'idea anche proprio del vettoriale ha a che vedere molto con questo, perché se voi pensate, quando per esempio in statica eccetera si considerano le forze, l'impatto delle forze, è sempre in qualche maniera lo stesso ragionamento. Questo abbastanza tra parentesi. Dopodiché, la volta scorsa abbiamo anche affrontato rapidamente, ma parlato un poco di programmi di tipo grafico, di cui il campione, il prototipo è Illustrator, ma ovviamente c'è tutta una famiglia, che sono programmi su base vettoriale, mentre un programma di tipo raster, tipo Photoshop, sono di base programmi di tipo raster, di tipo bitmap. Poi, come tutti sappiamo, i programmi anche si ibridano oggi, quindi è possibile fare, diciamo, a mescolare un po' con gli ambienti, come tutti siamo abituati per esempio in Photoshop, che ovviamente può avere dei layer, diciamo, in cui per esempio ci sono contenuti testi che rimangono vivi, anche se è un programma di tipo raster. Però, per capirci, la grande famiglia è quella, e noi abbiamo fatto un percorso in questa direzione. Poi abbiamo visto un po' più in dettaglio una tesi che è una tesi profondamente vettoriale. Mi fai vedere quel libro? Perché capita a fagiolo. La volta scorsa abbiamo parlato a lungo della tesi di laurea di Antonino Di Raimo, perché questa tesi era linkata da qualche parte, sto cercando di vedere dov'è. Stava più sopra, più sotto, ecco. Ok, qua. Ok. Perché questa tesi, che è una tesi che va a arrivare a un edificio progettato attraverso il corpo e attraverso vettori di movimento, vi ricordate tutto il ragionamento, abbiamo percorso tutta questa tesi, perché è una tesi in cui questo mondo vettoriale, come dire, si trasforma, no, in architettura. Il fatto che il rapporto sia proprio anche la danza, che è il movimento del corpo, dello spazio, ne dà senso. Vi ricordate, lo ricordo brevemente per chi non c'era, anche la sua creazione di questo manichino virtuale, che è quello che gli consente di, come dire, portare con sé i vettori, e portando con sé i vettori a cominciare a creare delle conformazioni spaziali che poi porteranno all'architettura effettivamente realizzata. Questo riassunto in 30 secondi, abbiamo parlato più di mezz'ora, ma tanto per capire come abbiamo cercato di agganciare queste cose. Oggi è una bella coincidenza di tutta questa cosa, perché è uscito proprio oggi questo libro che vi facciamo vedere. Vieni a prenderlo, Savina, lo fate girare, poi lo ridate, perché è di Matteo, è il premio di Matteo, perché anche gli assistenti hanno i premi, come si diceva. Perché mi ci interessa questo libro? Perché questo libro è il libro dello stesso autore, a distanza di circa 10 anni, o anzi la tesi è del 2004-2005, oggi siamo nel 2016, a 11 anni, della tesi di laurea, 11 anni dalla tesi di laurea. Il libro è interessante perché rappresenta un'ulteriore evoluzione di tutto questo ragionamento, perché in qualche maniera una parte del ragionamento già insito in questa tesi è che il corpo può diventare una sorta di macchina di progetto, diciamo, no? E attraverso questi movimenti tirano i vettori. In un caso particolare, come forse non ho sottolineato per chi non c'era, non capisce forse questa cosa, ci sono 7 grandi movimenti della danza, Giulia, vedi? E su questi 7 grandi movimenti della danza, Grand Jeté, Patombe, eccetera, è accoppiata una delle parti funzionali del progetto. Quindi la sala riunioni è accoppiata una, per ragioni anche formali. Questo per dirlo molto rapidamente. Ritornando al libro, il libro cos'è? Il libro è una edizione riscritta completamente e rifatta completamente della dissertazione dottorale che Antonino ha discusso con me, il relatore, qui ormai 4-5 anni fa. E dopo molto lavoro il libro è stato pubblicato nella serie del dottorato di ricerca dedicato ai saggi più illuminanti prodotti nel dottorato di ricerca. Ma non è esattamente, questo si deve capire benissimo, non è esattamente la tesi di dissertazione, ma è un libro, quindi è su quella base, però c'è tutto un lavoro nuovo. Siccome guarda caso è uscito proprio oggi ero in dipartimento, è uscito, sembrava carino, ed è tutta una coincidenza, avere questo anche per darvi un po' la sensazione, no, di come i lavori si vanno uno sull'altro. Ok, allora poi lo fate girare così un pochettino vedete se credo che sia disponibile già da adesso in internet o altrove, credo anche in formato di pub. Allora, adesso facciamo questa nuova lezione che è il mondo dei layer. Perché il mondo dei layer? Perché ci interessa così tanto questo problema del layer? Ovviamente perché ne parliamo all'interno del mondo dei lettori? Allora immaginate, adesso facciamo un passo indietro senza che vi chiamo alla lavagna, immaginate che Savina e Giuliana, dopo aver per circa 400 anni, beate loro, vissute sul sistema vettoriale classico di questo tipo, hanno avuto una grande nuova invenzione, ok? Che è una diretta implementazione del mondo dei vettori. Martinelli, qual è questa invenzione che hanno avuto? Ti ho visto infatti un pochettino distratto, infatti... Ah, ecco, bravo, sei furbo, giusto, è quello da fare. Vai in avanti, mi sembra giusto. È una tecnica sacrosanta, io non mi domando perché la gente non lo fa sempre. Allora, qual è stata questa invenzione, hai capito? Qual è? Che gli è venuto in mente a loro? Non ci è arrivato. Giuseppe, ci sei arrivato? Qual è l'invenzione successiva che ci hanno avuto? I layer, cioè come lo puoi descrivere? Qual è l'idea che hanno avuto?
Di mettere dei segni vettoriali su carta lucida e su
raccolti. Ho capito, però loro non stanno su carta lucida. Loro si stanno passando le informazioni attraverso quel sistema là, no? Il sistema delle entità e il sistema delle coordinate. Questo lo stanno facendo. E si stanno passando le coordinate coi sistemi di fumo, dichiarando di volta in volta L, stiamo facendo entità linea, oppure no, stiamo facendo entità punto, oppure stiamo facendo entità polilinea, e poi si passano le coordinate e i due lo fanno, d'accordo? Che si dicono tra loro? Cosa si dicono concretamente? Cioè, per muovere questo meccanismo, no? Che si dicono? Voi due, che vi dite? Qual è il salto logico?
Sentiamo prima una parte, non posso parlare del disegno di Italia, non parlare di pausa, però del contorno, e quindi ragioniamo prima su...
No. Tu vai alla sostanza, invece devi capire qual è il codice che vi inventate. Qual è il nostro codice? Attualmente è formato da vettori, che vuol dire solo nel mondo dei vettori, e poi dico punto, linea e polilinea. Se abbiamo vissuto 300 anni con queste quattro informazioni, prima informazione, sono nel mondo vettoriale perché non sono nel mondo bitmap, lo devo sapere. Seconda informazione, dichiaro il punto con soltanto due coordinate, dichiaro la linea e dichiaro la polilinea. Cosa devo dichiarare adesso? Qual è la nuova invenzione che mi viene in mente? Sul Kim, che invento? qual è il quinto elemento di questa struttura? Che me devo inventare? No, chi mi devo inventare? Sì. E cioè? No. Ma di che stiamo a parlare? Scusate, Cocchi, di che stiamo a parlare? Beretta, che mi invento? No! No! Ma di che mi invento? Mi invento? E laie! Cioè, io dico, se volete dico che famo, che se state, che sta a parlare? Mi invento il layer, cioè dico, attenzione ragazzi, io ho il mondo vettoriale, ho layer, punto, linea e superficie. Layer, essendo appartenendo a un mondo, come dire, in qualche maniera semantico, e com'è il mondo vettoriale, io, layer, quanti layer, questa è tutta l'idea di base, quanti layer mi posso creare? Infiniti, è tutto là il concetto. Allora, a questo punto ho fatto un salto logico fondamentale, e cioè loro due, ai tempi di Leonardo, dichiarano che ho layer 1, layer 2 e layer 3. Ma prima di tutto ho creato il costrutto layer. Il costrutto layer vuol dire che di quelle griglie che io ho fatto, che vuol dire? Ce n'è una? Ce ne sono due, tre, quattro, cinque. E io quando voi vi passate l'informazione, che cosa sapete? Oltre alle varie, tutte le tre cose che sapevamo prima, cosa sapete in più? In quale layer va? Ci avete messo 300 anni a pensare a sta cosa, che però è del tutto logica rispetto a come funziona un sistema sostanzialmente appoggiato, che è un sistema vettoriale. Quindi per una prima fase non vi era proprio venuto in mente questa cosa, che le entità, pensavate che le entità potevano essere tutte appoggiate in una griglia che era la griglia. Ma poi vi è venuto in mente una rivoluzione epocale che io posso decidere di averne più di queste griglie, che sono coincidenti ovviamente, ma sono anche indipendenti. Quindi vi siete inventati il layer, ecco perché il layer nasce come sua origine logica all'interno dei sistemi vettoriali. In una prima fase, parlare di layer in un campo bitmap era del tutto impensabile, è arrivato in Photoshop versione 4, versione 3 anzi per la precisione, prima non c'era neanche in Photoshop. Perché questo? Perché il layer come costrutto logico è un costrutto logico che appartiene molto al mondo vettoriale, perché è un sistema appoggiato così. Ora, questo è il primo passaggio, avete capito? Ovviamente. Quindi immaginate di nuovo loro due che lo fanno manualmente, oltre alle informazioni vettoriali, hanno le informazioni layer, e in che layer mettono le varie informazioni, diciamo, puntuali che vanno a mettere. Ok? E quindi nasce il layer. Dopodiché, perché sto layer diventa qualcosa di fenomenale e di enorme importanza? Perché c'ha almeno questi tre livelli che vedete qua. Per questo è così importante capirlo anche concettualmente dal punto di vista dell'architettura e per le mille implicazioni che questa tematica ha. Il primo livello è interpretativo e critico. Vediamo un po' che cosa intendo dire. Barretta, che vuol dire che il layer ha una caratteristica interpretativa e critica? In che senso? Fai un'ipotesi, cioè in che senso usare il layer? Allora loro due, d'accordo? Si passano, decidono di fare dei layer, d'accordo? Come li decidono? a cavolo? Rispetto a delle regole, o meglio, piuttosto che delle regole, direi di più, né regole né convenzioni, ma la parola chiave, no, un sistema interpretativo, cioè tu decidi, in sostanza, ecco perché lei ha un aspetto semantico, decidi come interpretare la realtà. E questa interpretazione della realtà o del progetto corrisponde in qualche maniera a come tu strutturi questi determinati layer. E là è il problema. Ecco perché il layer è interpretativo e critico. Provate a fare questa prova. Perché interpretativo e critico? Perché si presuppone che quanto tu più conosci quello di cui tu parli, quanto più spessori interpretativi e critici rispetto a quella realtà puoi proiettare a quella realtà, e quindi, come dire, più acuto, più importante, più operativamente affinato è il tuo sguardo. Ok, facciamo un esempio. D'accordo? Io non so niente di medicina, d'accordo? Non so niente di medicina. Guardo una persona, per me è una persona, punto, ok? Perché sono praticamente completamente ignorante di medicina, d'accordo? Immagina che quella stessa persona la guardi un medico chirurgo, d'accordo? O un dottore. Provate a immaginare quanti layer concettuali, quanti strati concettuali interpresenti formano per lui l'immagine di quell'individuo, lo scheletro, il sistema venoso, il sistema nervoso, il sistema, che ne so, adesso 1250. Perché è così importante questo? Perché è chiaro che per lui che ha questo sguardo più spesso, questi layer concettuali rappresentano un discorso interpretativo che vale come, tanto come argomento di analisi, quanto come argomento di conoscenza, quanto come argomento di progetto o di trasformazione. Per me, che non so neanche la differenza tra sistema venoso e sistema scheletrico, per fare un esempio, no? Come faccio a metterci le mani? Provate a immaginare, ok? Fate la stessa prova con un non architetto e un architetto, ok? Andate da vostra nonna, da vostra zia, da vostro nonno, da chi vi pare, e chiedetegli di parlargli di una stanza, d'accordo? O di una casa, o di qualunque cosa che volete. Voi vedrete più o meno, lo stesso ragionamento che io vi facevo sul corpo, cioè il fatto che le categorie interpretative sono molto limitate. Se voi lo fate con un medio studente di architettura, già medio, è in grado, si suppone, almeno dal punto di vista costruttivo, no? Distinguere quello che è un tamponamento da quello che è una chiusura, quello che è un sistema elettrico da quello che è un sistema di ventilazione, giusto? E avanti di questo passo. Queste categorie sono, quindi il layer consente, questa è la cosa fondamentale, di poter raffigurare, rappresentare, ma al fine poi di progettare e trasformare la realtà. E questa è la cosa. E ovviamente, essendo in ambito informatico, tutto questo viene esaltato, come dire, al cubo, nel senso, come adesso vedremo man mano che la lezione va avanti, nel senso che è chiaro che con l'invenzione della carta da lucida, no? Questa caratteristica è diventata molto facile, no? È molto significativa. Si potevano fare strati di un disegno e fare un disegno che ha soltanto la struttura, un disegno che ha soltanto i tamponamenti, un disegno che ha soltanto gli impianti, messi insieme rifanno il tutto, cose che tutti sanno, no? Ma naturalmente nel mondo, diciamo, della formalizzazione informatica, questo aspetto diventa elevato al cubo, e adesso tra un attimo capiremo perché. Allora, questo quindi è il primo livello del perché è interpretativo e critico. Ok, il secondo è rappresentativo, cioè ci viene in qualche maniera facilitato tutto il una serie di operazioni che noi possiamo fare all'interno di questo ragionamento. In che senso? Siccome i sistemi vettoriali sono sistemi di entità e si sono sistemi nominabili, e questi sistemi, come dire, essendo nominabili, portano in sé naturalmente una sorta di semantica, una sorta di significato, la maniera più semplice e più la prima che ti viene in mente è dividere un'architettura attraverso dei layer, per esempio costruttivi, no? Ad esempio, che appartengono ai vari livelli della costruzione, no? Cioè tamponature, finiture, apparecchiature fisse della casa, apparecchiature mobili, eccetera. Oppure per layer intesi in quanto livelli, no? Primo piano, secondo piano, terzo piano, eccetera. Immaginate che questa informazione che loro si passano sono già strutturate così, rendetevi conto il vantaggio enorme che questa operazione ha come organizzazione della cosa, perché vuol dire mille cose contemporaneamente. Per esempio vuol dire per esempio praticamente avere questo tipo di organizzazione dal punto di vista pratico? Per esempio, Amedeo, che vuol dire dal punto di vista pratico avere questi vari layer, immaginandoli sia ai tempi di Leonardo sia ai tempi nostri? Per esempio, dal punto di vista pratico.
Dal punto di vista pratico magari hai più possibilità di conoscenza, più livelli di conoscenza.
Ok, ma dal punto di vista più semplicemente pratico?
Organizzativo. Magari.
Sì, per esempio che puoi fare se hai questo mondo organizzato così?
Magari puoi sostituirsi a tuo piacimento.
Sì, oppure che fai? La cosa più normale che fai quando hai un cantiere, una cosa, che fai? Giuseppe, che fai? Quando c'è un cantiere, che fai? E c'hai i layer, che fai?
Cioè, un cantiere ha ogni funzione da un
layer.
Ogni operaio, ogni reparto, tu fai questo, per questo, tu fai quell'altro.
In che senso?
Quindi diciamo una questione grafica, una separazione della rappresentazione che...
Fammi un esempio concreto.
È il processo esecutivo, c'è lo strutturale, c'è l'interstizia, c'è...
Ok, allora, per esempio quindi io estraggo un layer che contiene solo gli impianti e quello lì è quello che lo do all'idraulico per fare i conti, per fare le cose. È inutile avere tutte le informazioni che riguardano gli infissi, che riguardano le mattonelle, che riguardano questo e riguardano quello. D'accordo? Ah, quel layer è una geometria di base. D'accordo? Questo è come dire pane e mortadella, non lo so. E brioche, cioè proprio il pane quotidiano, no? Cioè nel senso che sono quelle maniere che facilitano molto allo strutturista, è inutile dargli questo mondo e quell'altro, gli dai il mondo che riguarda queste cose. Allora il mondo dell'E, quindi non è soltanto un problema di tipo iperuranico, che è importante peraltro, interpretativo eccetera, è un discorso importantissimo anche nella gestione della cosa. Quindi che vuol dire? Che tu puoi stampare solo quello, fare solo quello eccetera, tutto dipende dall'intelligenza in cui tu hai costruito il progetto, perché sei tu nonno, quella è una stanza, non sa manco vederle queste cose, è lo stesso paragone con il chirurgo, ok? E questo abbiamo capito perché questo discorso rappresentativo è anche praticamente molto importante. Il terzo livello è generativo e questo è quello più interessante, ovviamente, come sempre. Che vuol dire? Adesso lo vedremo, questo terzo livello. Vuol dire sempre l'anello dei Moebius, il concetto è sempre lo stesso. Cioè lo strumento, in questo caso layer, ti fa cominciare a pensare in maniera diversa. Non ti fa più pensare nella maniera, diciamo, tradizionale in cui quello strumento non c'è, ma ti comincia a far pensare in maniera diversa. E cominciandoti a far pensare in maniera diversa, in qualche maniera innesta un processo generativo di nuovi tipi di pensieri e quindi di nuovi tipi di architettura, perché tu stai lavorando all'interno dello stesso strumento del layer. E questo è ovviamente reso molto forte dalla presenza dell'informatica da un certo punto di vista, perché essendo un sistema che te lo spinge molto avanti, è chiaro che spingendolo molto avanti, te lo facilita molto, ti libera alcuni livelli di libertà di pensiero sullo strumento che lo slancia e lo libera avanti. Quindi questo è quello di cui parliamo in questa lezione qua in maniera riassuntiva e adesso vediamo. L'immagine chiave della lezione è in qualche maniera questa. È un'immagine molto importante nel mio immaginario e nella mia cosa. Perché è un'immagine così importante? Siamo in Olanda, d'accordo? Siamo a Rotterdam, siamo sopra l'aeroporto di Rotterdam. Quando mi alzo in volo, a un certo punto io vedo questa immagine. Questa immagine è reale, è la costruzione del paesaggio attraverso delle categorie che sono categorie tutte all'interno di questo discorso, cioè da una parte è una costruzione del paesaggio attraverso un'idea sostanzialmente di tipo vettoriale, proprio vettoriale, vedete come sono appoggiate quelle cose, sembrano come appoggiate? Da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista, come ovvio, che derivazione è questa, voi che conoscete a memoria architettura e modernità? Risita, da dove arriva questo mondo, soprattutto in Olanda? Da quale ambito culturale? Da quali architetto, pittore, cosa? Da che arriva? Come arriva a loro? Ce l'hanno radicato nel loro DNA? Martinelli, da dove arriva questo? Voi che siete dei profondi lettori di architettura e modernità e che lo conoscete a memoria e che è il vostro compagno di strada, giusto? Da chi gli arriva? Ma è che io sono nato per essere ignorante, diceva Dante. Come diceva Dante quella cosa? Qualcuno l'ha citata, uno di voi l'ha citata. Ah no, un dottorando era. Ma che io sono nato per essere ignorante? Com'era la cosa? Com'è? Fatti non posso per dire come Bruti, perché questa domanda è un buco nero, cioè mi voglio suicidare a non saper rispondere a questa domanda. Your team, da chi gli arriva questa cosa all'olandesi? Com'è che gli viene in mente questa cosa? Da che gli arriva? Da che vuoi che gli arrivi? Da dove gli arriva? Fuoco! Pochino, no? Gli arriva dal neoclassicismo, giusto? Ora, se io non so che è il neoclassicismo, mi voglio uccidere a Filippo Anna, forse di tanto, col libro che tu vuoi vedere che sono lei, mi voglio impiccare, non posso non saperlo. Se arriva da tutto il mondo, o no, o la faccio troppo grossa, sì, sta esagerando, Matteo.
No, neoclassicismo.
Cioè, carino. No, perché voglio dire, ragazzi, siamo in famiglia, cioè voglio dire, voi gli strumenti li abbiamo dati tutti, però li dovete seguire, perché se no, se uno vi dice, c'è dei libri, non c'è un altro libro che vi abbiamo consigliato, non avete dei riferimenti culturali, e ne fate la stessa parte di cui io volevo morire, ma che testa non vi faccio, perché ho visto questo filmato per verificare,
in cui intervista una serie di giovani e gli chiedono se sarà visto e gli chiedono per 25 lire. Ma tanti, non è che ne c'è solo uno, tanti! E fanno più pausa. Allora va bene, allora, esiste un mondo, che è il mondo del mio classicismo, il mondo del piano, il mondo di Mondrian, ci siamo più o meno, adesso abbiamo cacciato, no? Sono gli stessi, è un mondo, il mondo olandese, che è un mondo molto permeato, è un mondo completamente permeato da quell'idea della modernità basata sul piano e basata sulla, sulla scomposizione plastica neoplastica. È proprio la loro cosa culturale. Questo qua è la cosa a caso del progetto, Martinelli, che è questo? È a caso del progetto? Cioè, è un progetto urbano, è chiaro il progetto, cioè è chiaro che è il progetto, cioè questi l'hanno pensato questo, non è che nasce così. Nasce su questa idea che io do un insieme di regole, d'accordo? Che sono delle regole che mi costruiscono un paesaggio neoplastico, che è un paesaggio vettoriale, che è un paesaggio, tu scatti dall'aereo e dici, ah, invece questi hanno fatto il paesaggio neoplastico, eccolo qua. Non è che me lo so sognare, eccolo qua, basato sul piano, sull'indipendenza, sul, su questa sorta di galleggiamento, noi si dice, vogliamo fare un dischetto industriale fuori il questo è il torretto, questo è l'effetto, dall'alto lo vedo, te pare poco, te pare poco. Questo era bello perché vi dava, è un'immagine molto bella secondo me, per capire anche, come dire, il mondo dell'aereo e il mondo dei vettori, questo mondo appoggiato, no? Sì, cioè proprio, è come dire, è un progetto però, questo che vi voglio dire, non è che nasce a caso, nasce perché ci sono dati dei codici, delle regole, delle cose, delle cose che si fa o così o così, poco tanto. Mentre noi ci possiamo avere, per dire, in certi ambiti la regola del coppo, lo puoi fare coppo doppio, coppo singolo, ma sempre coppo deve essere, insomma, per farvi un'idea. E qua in questo caso non date queste regole, questo è di tipo neoplastico, perché neoplastico? Perché vedete la cosa importantissima, perché neoplastico? Perché neoplastico? Savina, una domanda apparentemente difficile, perché è un po' difficile, perché neoplastico? Perché che regola loro danno? Fate attenzione. Loro danno una regola importante, una regola di tipo neoplastico, a loro non gli importa niente degli allineamenti astratti. Non è un cardo decumanico astratto, vedete? Vedete che loro concepiscono degli slittamenti, no? Con questi piani, la bellezza è tutta là, che hanno un margine di variazione, vedete come è fatto neoplasticamente, non è che si devono, capito, allineare alla sfera, no? Sono liberi questi piani, ecco perché viene la cosa, hanno un certo grado di variazione, addirittura angolare, che gli consente, non è basato su, è basato neoplasticamente, gliela consentono questo. Quindi questa è un'immagine, secondo me, particolarmente significativa per questo. Vi ho messo due testi, che sono due testi storici, ma in particolare il primo, che veramente vi consiglio caldissimamente di leggere e di fare un approfondimento, perché questo è un testo che ha avuto nella storia del corso una sua importanza, è proprio il testo sui layer, è il testo sugli affioramenti, perché in questo caso io muovo il concetto di layer anche oltre, con un processo non meccanico dall'alto verso il basso, ma come se affiorassero le cose. È un testo che ha avuto una sua ragione d'essere, è abbastanza importante, quindi ve l'ho messo apposta perché è qua. Allora, questo ce lo siamo risolto, quindi, no? Come faccio a trasmettere un disegno a distanza se sono ai tempi di Leonardo, cioè senza farsi elettricità, menti fisici? Abbiamo capito questo domando. Questo l'abbiamo sostanzialmente riassunto precedentemente, ve lo ricordo, quindi in un mondo vettoriale la selezione non è più per porzioni di schermo ma per elementi nominati e nominabili, questi elementi si possono accoppiare a una trasformazione intelligente, scala duplica di Storci, oppure trasformazioni che elevano o diminuiscono la natura originaria. Moltissime trasformazioni degli elementi hanno a vedere con l'accompiamento ad un dato alfanumerico, altre hanno a vedere con operazioni congrue di dati semanticamente rilevanti. Uno dei più noti, appunto, è utile e sono i layer. Allora, cerchiamo di capire. Allora, siccome sono le 4 e noi siamo partiti alle 3 meno alle 2:30 circa, io direi ci prendiamo un buon quarto d'ora, così anch'io bevo che riprendo un po', anche per voi, e facciamo adesso questa parte più architettonica sul concetto di lei, capito cos'è. Allora, sono le 15:47, ci vediamo alle 4:05, va bene? Prendiamo un caffè e riposiamo. Occhi d'occhi. Sono qui per quesiti, cose, eccetera. Ok.
Sì, io...
Sì. Ah sì, certo.
3-5.
Sì.
Vediamo se
riusciamo a capire. Sì. Su industria può andare. Sì, più 3. Più 3.000, sì. Cioè, proviamo sull'industria. Ok. Allora. Allora. Allora, facciamo questa navigata adesso sui layer, visti anche dal punto di vista del costrutto architettonico, del costrutto spaziale, e soprattutto cerchiamo di capire progressivamente come questo strumento ha così profondamente influenzato il dibattito, la realizzazione anche dell'architettura degli ultimi 20-30 anni. La prima cosa che vi volevo dire è che in qualche maniera Roma è la città dei layer, da un certo punto di vista. Roma è la città della storia, e quindi essendo la città della storia, per il semplice fatto che non c'è nessuna città al mondo che ha compresenti tanti momenti storici che noi possiamo toccare e navigare sempre e questa in fondo è una anche delle caratteristiche più forti che sono percepite da chi conosce la nostra città un po' per la prima volta, no? Perché ha proprio questa compresenza di quasi 3.000 anni di storia, che però può essere in qualche caso quasi toccata con mano, no? Quasi toccata con mano. E Roma ha questa caratteristica, tanto per cominciare, per esempio, che noi sentiamo, riusciamo a sentire in maniera quasi viva ancora in alcuni tratti la sua origine organica e vulcanica. Se voi vi affacciate qua fuori, vedete per esempio tutta questa rupe tufacea che attraversa questa valle Flaminia su una serie di costoni per arrivare fino a piazza del Popolo. Tutta la presenza dello stesso paesaggio così sezionale, delle colline, quasi sentiamo anche un layer, come dire, orografico e naturale a Roma, con presente con tutti i tanti layer della storia, no? In cui dalla Roma, dei villaggi pre-etruschi, alla Roma etrusca, alla Roma repubblicana, imperiale, tardo romana, medievale, rinascimentale, tardo rinascimentale, barocca, neoclassica, sono tutti layer in qualche maniera che in questa città noi possiamo sentire. Io quando ero giovane insegnavo a volte anche dei corsi agli studenti americani che venivano qua, e io organizzavo proprio una lettura della città per layer. Facevo un giorno per esempio i sistemi orografici, guardavo solo i sistemi orografici, cioè le colline, i fiumi, eccetera. Un altro giorno tutta la struttura per esempio romana, un altro giorno la struttura barocca, eccetera. Vi voglio dire questo perché c'è un luogo a Roma che è forse, probabilmente, il luogo più importante per capire questo, per sentire questa serie di strati compresenti, e ve lo volevo suggerire, se ci avete tempo potete andarci a fare una visitina. Si chiama, è la chiesa di San Clemente. Siamo nei pressi del Colosseo, su via Labicana, e San Clemente è un poco la quintessenza di un edificio che incorpora dentro di sé tutti questi layer. Perché? Perché è un edificio che ha, sostanzialmente quattro strati di in profondità. Il primo strato è quello in cui addirittura si sente il tenere sotterraneo. Si può sentire, e forse anche vedere, adesso non ricordo, i livelli proprio orografici della città del Tevere sotterraneo. Questo è il livello più basso. Un livello un poco più alto è quello antico delle strutture antiche romane, in cui ci sono i mitrei e altre strutture religiose pagane, o anche del Dio particolare, in questo caso Mitra, che ha un livello più profondo, superiore a questo in cui si intravede il Tevere, ma più profondo, dopo c'è un altro livello, e sono tutti incompresenti, cioè si va e si scende progressivamente. L'altro è quello della Chiesa di impianto paleocristiano, e sopra c'è quello della Chiesa di impianto almeno di decorazione e trattamento barocco. È uno dei luoghi più incredibili da questo punto di vista a Roma, perché in un edificio è possibile vedere, diciamo, tutte queste cose, come dire, viaggiare nei layer del tempo, in questo caso, e dei vari strati. Ce ne sono altre? Un'altra struttura a Roma in cui questo è molto interessante, è molto affascinante, sono i musei capitolini. Anche i musei capitolini consentono, essendo un edificio costruito su campi d'olio, in strati diversi, in una parte, una prima parte che si aggancia alla presenza di un grande tempio di Giove, credo che fosse di Giove, che era in alto, e poi si scende in sezione, si agganciano le due parti dei due palazzi del Campidoglio, eccetera. Se visto proprio con a volte si apre lo sguardo sui fori imperiali, eccetera, se i musei capitolini sono visti con questa logica dei layer, diventa un edificio molto appassionante, in cui, come sempre, voi sapete, potete entrare in maniera gratuita. Mi sembrava strano parlare appunto di layer, quindi degli strati, senza parlare, almeno a Roma, noi stiamo parlando in una città in cui questo fatto è un fatto, come dire, importante e costitutivo. Adesso apriamo un ragionamento dei layer più in chiave contemporanea, c'è un momento in cui questa tematica entra con forza nel dibattito architettonico, e il dibattito poi anche nella realizzazione, nella realtà architettonica. E questo momento è il 1983, quando si indice a Parigi il grande concorso per il Parco della Villetta. Il concorso per il Parco della Villetta è un poco un punto in cui si vedono degli approcci molto diversi, che noi in questo caso particolare possiamo individuare attraverso le maniere diverse di pensare al concetto di layer. Allora, questo disegno è messo qui, come dire, non in negativo, c'ha tutto il rispetto del mondo, l'architetto, il progetto, tutto quello che vuoi, ma è uno dei tanti progetti per il Parco della Villetta a Parigi. Sapete, questa risistemazione di una zona ex industriale ai margini della città, che invece vuole diventare un nuovo centro propulsore della nuova cultura di Parigi, eccetera, un progetto molto significativo ancora oggi. E comunque questo progetto è interessante per me da vederlo, è messo così perché è il classico progetto che non ragiona per layer, ma ragiona per parti, d'accordo? Lui cosa fa? Come lo propone il progetto? Propone una parte, vedete che per esempio questa parte qua a raggiera fatta così, un'altra parte che questo viale che fa così, un'altra parte che questo boschetto così, eccetera. Cioè fa funzionare il progetto con degli accostamenti di parti. È esattamente l'opposto della maniera in cui si muoverà nello sviluppo della cultura, di una certa parte della cultura architettonica, proprio questa idea dei layer. Perché? Che cosa diventano i layer all'interno di questo nuovo mondo, questa nuova sensibilità, che è una sensibilità sia legata al tempo, sia legata agli strumenti, sia legata a un modo, diciamo, diverso di sentire? il layer diventa uno strumento che può essere letto attraverso questa citazione di Lewis Carroll. Lewis Carroll è questo autore, l'autore di Alice nel Paese della Meraviglia, Alice nel Paese degli Specchi. Sapete che nell'età vittoriana ci sono 3-4 personaggi che usano i romanzi per fare delle storie parallele, no? O delle storie sulla matematica, o delle storie sulla geometria, o delle storie sul pensiero e sulla nascita della psicanalisi. Quindi questo tipo di libri in realtà sono libri di favole, ma in realtà non sono solamente libri di favole, c'è anche questo altro layer, no? Costruito dentro, proprio un altro layer. Allora, comunque, detto questo, immagino qualcuno di voi so, leggete che cosa dice questa citazione, che in qualche maniera è veramente la chiave per capire che succede. Dice: Antidampi, un personaggio di questa storia, stava seduto sul muro. Antidampi ha fatto un gran cascatone. Tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re non hanno più potuto mettere Antidampi insieme. E cioè, la figura, in quanto idea di figura unitaria, viene ad essere, come dire, scomposta e frammentata, e nel mondo contemporaneo, nel mondo ormai che va avanti già dalla rivoluzione dinamica delle avanguardie, del neoplasticismo, eccetera, ma ancora più avanti in una epoca, ormai siamo negli anni 80, in cui negli anni 80 e 900, in cui ci comincia ad essere questa parola, che è una parola chiave, importante, che è questa parola del decostruzione o del decostruzionismo. E cioè questa idea che non si può più operare per figure, un po' come viene fatto in questa immagine, ma in qualche maniera si opera per sistemi, e questi sistemi sono indipendenti uno dall'altra e non creano, diciamo, figure chiuse o date in quanto figure, ma soltanto date come sovrapposizione di sistemi. Se l'architettura, il pensiero si muove per sistemi di sovrapposizione di sistemi, la chiave concettuale, e che è la chiave che adesso vedrete subito nell'architettura, è che questi sistemi con cui si compone, diciamo, il progetto finale, sono tra loro indipendenti, sono tra loro sostanzialmente indipendenti, e ciascuno è fatto e concepito non tanto per formare una figura unitaria finale, ma è fatto per essere in qualche maniera indipendente e ottimizzato all'interno di questo discorso di indipendenza. Che vuol dire questo? Adesso lo vediamo in degli esempi, perché sono gli esempi importanti che vi fanno capire come proprio lo strumento del layer che innesta questo ragionamento. Se voi vedete questa stanza, ad esempio, i vari sistemi sono sistemi coincidenti l'uno con l'altro. In che senso? Certo che io la posso dividere in layer, lo posso dividere nel layer della struttura, nel layer degli impianti, nel layer degli arredi fissi, eccetera. Ma se fate un'astrazione, tutti questi layer in fondo sono coincidenti su una figura, che è la figura della stanza, giusto? Da un certo punto di vista, se io vedo solo i layer della finestra, giusto? Immaginate, o delle porte, posso precostituire il layer della stanza immaginandolo virtualmente, giusto? Perché tutti i layer sono coincidenti e formano una figura. Ci siamo su questo punto? Ci siamo? Ok, invece il ragionamento in qualche maniera diverso è un ragionamento in cui i vari layer sono di fatto indipendenti l'uno dall'altro e formano per sovrapposizione quindi una reimmagine della città, o dell'architettura che è estremamente dinamica in sua stessa natura, proprio perché i layer sono di fatto indipendenti e sono di fatto ciascuno reso per ottimizzare un certo discorso. E quindi l'immagine conclusiva è un'immagine estremamente dinamica in cui i vari layer si muovono in maniera indipendente. Uno dei primi progetti in cui nasce questo tipo di ragionamento è questo progetto di Peter Eichmann per Cannaregio, a Venezia. Cosa pensa Eichmann? Eichmann utilizza una serie di griglie, ritorniamo al discorso che facciamo oggi al laboratorio, cioè una serie di un primo strato che sono dei partiti ordinatori che lui reinterpreta dal contesto esistente. E quindi questi layer, queste strutture, formano appunto una griglia o un layer, in questo caso un layer, che è il layer delle giaciture o il layer delle griglie geometriche. A questo layer lui sovrappone in maniera sostanzialmente indipendente un altro layer, che è quello dato dagli edifici, e questi edifici, in questo caso particolare, sono appunto sono creati come il layer degli edifici, entra in sovrapposizione con il layer della griglia, ma non è che l'uno e l'altro sono, diciamo, conformati sullo stesso sistema di regole, sono conformati su diversi sistemi di regole. Da questo deriva la dinamicità dell'immagine. Qual è il caso prototipico di questo approccio? È proprio il progetto vincente per il Parco della Villette, che è un progetto che ha alcuni elementi di questo ragionamento di Eichmann e alcuni elementi suoi nuovi. È la prima volta sostanzialmente che capita, in un progetto che poi andrà realizzato, che capita questo processo.
Allora, vediamo un attimo come ragiona il CV, perché l'anche lei è il CV.
Ok. Allora, lui non ragiona come ha fatto quell'altro architetto che abbiamo visto qui, attraverso parti o una sorta di zoning del Parco della Villette, in cui mette pattern diversi in varie parti, ma ragiona in una maniera completamente nuova, in parte desunta da questo ragionamento di Eichmann. Infatti vedremo che memoria c'è di questa operazione nell'operazione poi del Parco della Villette, ma comunque è fortemente innovativa. Cosa dice Ciumi? Bene, noi abbiamo tre quantità da mettere in gioco, che sono gli spazi edificati, gli spazi di collegamento e gli spazi verdi, se ben mi ricordo. Ok, lui dice, ok, combiniamoli insieme e in una qualche maniera operiamo quasi un'operazione di frammentazione, li combiniamo insieme e li facciamo esplodere e piazzare nello spazio, in maniera che ognuno di questi elementi sia una componente delle tre. E poi soprattutto fa questo disegno, che è appunto il disegno chiave del layer. Lui dice, creiamo dei sistemi, vedete, questo è anche fatto in layer, dei sistemi che siano tra loro interagenti ma indipendenti. È esattamente quello che cercavo di dire prima, interagenti ma indipendenti allo stesso tempo, nel senso che mentre quel caso di prima, quello che determina la figura, qui lui dice facciamo tre strati. Facciamo un primo strato che è il disegno in qualche maniera del verde, eccolo qua, che tra l'altro assomiglia così tanto a quella cosa neoplastica quasi che abbiamo visto precedentemente. Poi invece facciamo questo sistema, che è il sistema che lui chiamerà delle folies, e cioè di una serie di padiglioni che lui mette nella cosa. Vedete che i due sistemi sono completamente indipendenti, e questa è la chiave. Sono due layer, ciascuno ottimizzato su una determinata logica. Quest'altro che cos'è? È il layer dei collegamenti che lui in parte prevede a ponte con questi altri, diciamo, meccanismi. Il progetto quindi a questo punto come nasce? Nasce dalla sovrapposizione di questi sistemi, di nuovo indipendenti, e di nuovo che insieme costruiscono un'immagine, ma che è un'immagine insitamente dinamica. Quindi l'idea fondamentale di tutto questo approccio è che io interpreto il mondo, guardo il mondo, faccio il progetto sia attraverso dei layer, ma primo, questi layer non è detto che siano layer di tipo, tra virgolette, realistico, costruttivo, funzionale, impiantistico, eccetera, ma possono anche essere dei layer di natura in qualche maniera concettuale, no? O di tipo geometrico, o di tipo appunto concettuale, come è avvenuto per esempio in questo caso. Quindi non c'è un dato direttamente funzionalistico o pratico, sono armi per guidare lo sviluppo del progetto, e che è una cosa diversa da sistemi per guidare un sistema di costruzione già preformato su regole del tutto, diciamo, tradizionali. Un altro progetto sul tema del layer è anche questo di Colas, che anche lui fa per questo stesso progetto della villetta, in cui è molto interessante perché Colas non opera per sovrapposizioni orizzontali come fa Chuvi, ma in realtà opera per layer, ma come se fossero degli schermi. Cioè il layer diventa un sistema verticale in qualche maniera. È stato abbastanza interessante che i due lavorano sul layer ma in maniera completamente diversa. In un caso è come se fossero strati, come se fossero schermi, no? O cose che fanno questo movimento, nell'altro fanno questo movimento. Ma sempre sono indipendenti e sempre non fanno un'immagine unitaria. Quindi da un certo punto di vista, se uno non capisce niente, usa una formula semplicemente stilistica, cioè è decostruttivo, d'accordo? Decostruttivo usato in maniera superficiale vuol dire è un po' sgembo, no? È un po' strano, è un po' decostruttivo, d'accordo? Se capito nella sua logica originaria, ha a che vedere con questi ragionamenti, che sono ragionamenti che hanno forza tanto nello sviluppo del progetto, tanto nella riflessione teorica, tanto nella riflessione anche proprio filosofica, perché questo approccio, come sapete, è un approccio che è vicino a un pensiero anche filosofico che poi gli architetti dilatano pure troppo, ma esiste questa diciamo dimensione. Un altro architetto estremamente significativo per questo approccio è Daniel Libeskind. Libeskind è interessante perché ha un approccio, come dire, e soprattutto in questi progetti, quasi più grafico all'elemento del layer. Lui è un grandissimo, veramente, ha una grande sensibilità anche grafica e pittorica, e in qualche maniera il suo approccio non è né quello di Heinzmann, che è basato molto sul palinsesto e quindi su questa lettura di queste griglie urbane di volta in volta interpretate, eccetera, né quello di Chuvi, che è, come dire, un ragionamento sull'indipendenza delle varie griglie e dei vari sistemi che nascono da delle interpretazioni di alcune caratteristiche del progetto. Direi che in Libeskind è molto forte anche questa idea della stratificazione, quasi, come dire, se fosse un motore espressivo, proprio espressivo direi, per cui soprattutto in questa fase lui fa, diciamo, questo, siamo negli anni 80 in cui avviene questo. Quindi avviene qualcosa che in qualche maniera crea una sorta, e lei è, da questo punto di vista è interessante, perché è un caso molto facile da capire di come uno strumento che in realtà è tradizionale, perché abbiamo visto che lei in quanto tale può anche essere fatto con la carta lucida, no? Come strumentazione pratica, che però viene molto dilatato dalla nascita dei sistemi informatici, diventa anche, che è uno degli aspetti fondamentali del nostro modo di ragionare, non uno strumento di progetto per rifare la Villa Palladiana, ma uno strumento ad anello di Moebius, che si rivolta su se stesso, che crea implicitamente un tipo di architettura diversa. Forzare la presenza del layer come strumento di progetto va nella direzione dell'indipendenza, della coesistenza di sistemi in qualche maniera dinamici, e quindi va in una tendenza, come dire, che ha sì il suo aspetto formale ma anche dei suoi aspetti, come dire, sostanziali, no? Quindi in qualche maniera questo mondo che dicevamo della citazione iniziale, che ormai non si può rimettere più insieme, quando sono avvenute alcune cose, è un po' questo mondo che, rivisto con le lenti, con gli strumenti, con la sensibilità di cui stiamo parlando, tende in buona parte di questo tipo di, diciamo, di pensieri a rendersi in una maniera molto diversa da altro, e lo strumento ha un ruolo molto decisivo in tutta questa faccenda. Ecco perché, ritornando a quanto abbiamo già detto precedentemente, io vi ho messo quell'articolo di Zahavid, ed è lì, e che penso che voi abbiate nel frattempo letto, è quello che sta qui. Ok, e questo articolo in cui io faccio, affronto il problema del rapporto tra il paesaggio mentale, che in qualche maniera è un paesaggio mentale che già nasce indipendentemente dalla presenza degli strumenti informatici, perché è tipico di Hadid questo fatto, per poi trovare un grande slancio, una grande forza attraverso gli strumenti informatici. È come dire che tu l'hai immaginato prima, no? L'avevi in qualche maniera intuito prima, e nell'attimo in cui arrivano gli strumenti, come dire...
O come una decretazione di Einstein. Einstein l'aveva intuita e l'aveva realizzata, ma non le poteva,
diciamo, misurare, ma tu le hai in qualche maniera... le hai pensate prima. Nell'attimo in cui tu le hai ideate prima, un poco esattamente, immaginando, provate adesso a immaginare questa cosa per un attimo, provate a immaginare che veramente ai tempi di Leonardo Savina e Giuliana abbiano pensato esattamente al sistema vettoriale, come l'abbiamo descritto. Provate a fare questo discorso. Tu l'hai immaginato prima, e abbiamo visto che quello che tu hai immaginato è la base cognitiva di quello che poi viene realizzato concretamente con i sistemi vettoriali informatici. Giusto? Ma la base concettuale, abbiamo capito che loro l'avranno potuta completamente ideare senza computer, perché la base logica è una base che è data a livello cognitivo. Così anche, provate adesso un attimo a immaginare, per farvi capire che cosa mi interessa farvi capire come a livello più profondo, mi sono perso la mia lezione, forse è questa. Sì. Provate a immaginare Eisman oppure lo stesso Ciumi, che disegnano in realtà ancora a mano questo tipo di cose, questo tipo di approcci, no? Immaginate nell'attimo in cui arriva anche la capacità tecnica molto più avanzata attraverso i layer, è chiaro che questo mondo diventa, come dire, prende una forza molto 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 maggiore, ovviamente, perché è come passare dall'ideazione del sistema vettoriale con i segnali di fumo al fatto che tu hai un sistema informatico per poter, il salto è quasi analogo. Quindi a me questo è un discorso che mi sta particolarmente a cuore, perché il layer è una cosa in cui facilmente si può capire questo discorso, no? Questo discorso che è veramente un discorso per noi molto importante, perché tutto il problema della non neutralità dello strumento, che è un problema centrale per noi. Lo strumento non è neutrale, lo strumento, soprattutto lo strumento nuovo, non serve a rifare le cose come le facevamo prima, ma serve a innestare un ragionamento che non può che non modificare, in qualche maniera, anche il fatto fisico alla fine di questo. Allora, qua, dato io ho fatto di crisi risorsa, no? Sono stato moderno in questa cosa, quindi ho creato io per primo il link, poi qua metteremo il tuo approfondimento, d'accordo? Ma come dire, questo sta quasi a fagiolo, perché anche quel poco che io ho studiato di questa autrice etiopica che abbiamo scoperto via Amedeo Picano, anche se con uno strano giro, come abbiamo scoperto, comunque è, come dire, lei proprio lavora su questa cosa. Proprio lavora al 100% su questa cosa qua, no? A questo punto, vedete, quando noi cominciamo a vedere il mondo attraverso i layer, perché il problema è sempre quello, e noi cominciamo a vedere il mondo in maniera vettoriale. Come dire, precedentemente abbiamo visto il mondo con i pixel, no? Vi ricordate la lezione sui pixel e la lezione sull'architettura pixelata? No? Abbiamo visto un mondo attraverso il bitmap, abbiamo cominciato a trasformare l'architettura nel mondo bitmap. Qui cominciamo a vedere, sia dal punto di vista proprio di vedere il mondo attraverso dei sistemi sostanzialmente di layerizzazione, no? Questo vediamo, che cosa vediamo in questo disegno? Vediamo la compresenza di più sistemi, e questa è la chiave. Questi sono più sistemi interagenti, no? E indipendenti. Esattamente un concetto di layer. Noi qui possiamo estrarre i layer linee, giusto? Possiamo estrarre il layer bandierine rosse, possiamo estrarre il layer rotazione di eccetera, no? È esattamente la dimostrazione di quello che vi dicevo. Questo non fa immagine. Io posso dipingere con i layer. Come no? Anzi, la prima tecnica del quadro a olio è proprio una tecnica di layerizzazione. Vermeer facevano le velature, d'accordo? Ma le velature servivano a formare l'immagine in coerenza. È una velatura, un'altra velatura, un'altra velatura. No? E crea l'immagine. In questo caso, il layer crea un'immagine, sì, ma la crea con un processo diverso, un processo dinamico, un processo di compresenza, un processo in cui i layer, che prima, attraverso le velature, erano, tra virgolette, alla fine come se fossero flattened nell'immagine, come se fossero flattened, no? Come se fossero impastati nell'immagine, invece in questo caso sono vivi, non sono vivi, e il fatto che sono vivi vogliono dire che sono manipolabili di fatto, sia dal punto di vista logico, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista simbolico, sia da tutti i punti di vista. Credo che questa idea, no, tra l'appiattimento poi della cosa in un'immagine e la compresenza sempre viva è abbastanza significativa per capire questa cosa. Qui ci sono tanti approfondimenti, anche molto belli su tutte queste tematiche. Alcuni approfondimenti. Ripeto, il testo chiave è Affioramenti. Quindi guardatelo per approfondire questa cosa. Ci mettete un quarto d'ora, ma è il testo che vi dà più sprint su tutta la questione, perché è sempre vero, è vero che uno lo dice oralmente, forse anche con dei margini di originalità, però è chiaro che il testo ha uno spessore diverso, c'è poco da fare. Allora, sono vari approfondimenti molto, in genere molto divertenti e anche molto belli su questo. Per dire, adesso mi capita questo di Maccarini, no? La differenza tra pixel e layer nei lavori di Maccarini è molto forte. Maccarini è un architetto ormai cinquantenne, molto amico nostro, che noi abbiamo seguito il suo percorso, come dire, di crescita. Ormai è un architetto affermato, credo che abbia quasi 50 anni Giovanni, ed è un architetto che ha operato molto. In questo articolo, che deve essere, che è questo, c'è tutto questo ragionamento di come il mondo dei pixel, il mondo dei layer è presente in Baccarini. Varie altre, ovviamente non si può evitare, no, alcuni di questi ragionamenti che sono più forti. C'è un altro discorso abbastanza interessante: il mondo del layer, un architetto pensa che sia un mondo suo proprio, no? In realtà, mano a mano che tu scavi, scopri che il concetto di layer è un concetto che attraversa molte altre scienze, ed è la chiave di diverse, diciamo, modi di guardare alla realtà, che, come dire, non riguardano soltanto l'architettura, come noi pensiamo, abbiamo visto l'arte, ma in particolare, a un certo punto mi sono intrecciato su questa cosa, abbiamo fatto un libro a proposito, ha proprio a vedere con la psicanalisi, uno dei più forti modi in cui il concetto di layer è applicato è proprio in psicanalisi, in cui gli strati più sotterranei, più antichi, magari più apparentemente rimossi, per cui tutto il ragionamento del lavoro sugli strati è un ragionamento che ha un'enorme importanza in psicanalisi, e proprio su questo i due link iniziali hanno esattamente a vedere a questi due approcci, tutti e due nati in qualche maniera. Questo qui, noi in una fase io sono entrato in contatto con uno psicologo che si chiama Eugenio Tescione, che credo che lesse proprio, ecco, lui aveva letto proprio il saggio Affioramenti, e qui nasce tutta una corrispondenza che porta a un libro, perché Tescione ha scritto nelle collane da me curate un libro che si chiama Architettura della mente, e che sono letture psicanalitiche, un'antologia psicanalitica in cui in qualche maniera i due mondi sono insieme. Vediamo un attimo di trovarvelo questo libro. Mi sembrava che fosse Architettura della mente. Passare un po' di tempo io, Eugenio, no? Perché forse lo confondo con quello Eugenio Tescione, testo e immagine. Tescione. Eccolo qua. Il libro è questo, la versione un po' più grande. C'è in biblioteca, a chi può interessare in particolare, eccolo qua. Eugenio Tescione, Architettura della mente, eccolo qua. E questa è una recensione ed è un testo abbastanza interessante su questa. Non è era un testo in varia, io curavo anche alcuni libri di varia a quel tempo, ed è un po' il frutto di questo ragionamento. Per chi è particolarmente appassionato alla questione, vero nomino, insomma, era tutto qua, non era di più. Ma per dare l'idea di come questo ragionamento sui layer è un ragionamento che ha appunto tanti strati e affronta tante tante questioni. Ok, abbiamo, ce n'è tutta una serie. Per non parlare appunto dei mondi della chimica, degli aggregati, ovviamente il mondo anche della stessa creazione dei sistemi, come dire, informatici, no? Le board che sono costruite su queste cose, in pittura chi più ne ha più ne metta. Allora, quindi con questa cosa noi abbiamo affrontato questa cosa. Allora, la mia idea è probabilmente, dimmi tu anche Matteo, probabilmente la lezione su Eisman quest'anno la conviene che la facciamo, no? Perché Eisman è un po' il punto in cui queste cose si coagulano e fanno capire un po' come il mondo dei vettori e il mondo della il mondo, appunto, un'architettura in qualche maniera pensata in maniera vettoriale, in qualche maniera poi si reifica in architettura. Quindi la mia idea è, da alcuni anni la faccio, alcuni anni non la faccio, la prossima volta facciamo un carotaggio abbastanza importante nell'opera di Peter Eisman, facciamo proprio una conferenza su Peter Eisman all'interno del corso, ed è un momento abbastanza diciamo caratteristico di questa cosa. Questa settimana entrante, mercoledì, facciamo solo Grasshopper, e deciderò con Gabriele se venerdì lui continuerà con Grasshopper o con altre cose, oppure facciamo lezione di Eisman. Ve la faccio sapere. A questa lezione, quando abbiamo deciso quando è, invitiamo anche i piccoli, va bene? Come facciamo? Sì, invitiamo anche i piccoli, e quindi può esserci. Non so se l'anno in cui voi avete fatto il laboratorio è avvenuta questa cosa, è avvenuta la lezione di Gary? Parlo di Savina, no?
Sì, è stata la lezione di Gary, ma loro non sono invitati.
Non sono stati invitati? No, no, vabbè, d'accordo.
Perché è stata una. Era un inciso, si fa.
Ah, ho capito, va bene, comunque è tutto qua. Lo calendarizziamo un attimo, devo pensare, devo parlare con Gabriele su quando e decido quando. Ok, allora, il venerdì sono le 5, ce ne possiamo andare oggi, va bene? Abbiamo fatto un altro tratto di cose.